Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Ben ritrovati al nostro spazio libero all'insegna della comunicazione e della condivisione. E quest'oggi con noi il piacere di condividere questo momento con un artista che ha lo sguardo che va oltre la siepe di leopardi. Lui è Pino Scotto. Ciao Pino!
Ciao, come stai?
Tutto bene?
Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti, spero che in questo momento siano in tanti a guardarci piuttosto che stare a guardare la bieca retorica di Sanremo ormai da più di 20 anni. È pazzesco proprio, martedì mi sono imposto di guardarlo, guardando 4 ore durante le quali ho rischiato di vomitare almeno 10 volte, credimi, ho cercato, ho fatto il modo di cercare qualcosa in questo festival.
Infatti, cioè,
allucinante, è diventato un circo, il nulla assoluto, anzi fa danno questo festival. E ancora una volta Albano, Morandi e Ranieri hanno fatto vedere a tutta l'Italia ancora come si canta.
Certo.
Sti trapper, sti ragazzini con dei testi allucinanti, ma anche della gente che canta da anni e che ancora oggi dal vivo fanno cagare proprio, no?
Sì, è allucinante. Non rendono per come, certo, non hanno...
Un festival che ci rappresenta tutto il mondo in questo modo, quando noi una volta si vendevano milioni di copie, milioni di dischi, serviva almeno a qualcosa il festival. Gente come Modugno, Luigi Tenco, hanno scritto di quelle cose meravigliose proprio. Adesso siamo ritorto proprio alle cozze, come si suol dire.
Fino, secondo te è questo, diciamo, tra virgolette, questa, chiamiamola, questa difficoltà, questo abbassamento di qualità, è legato ai tempi che viviamo o ad altro? A che cosa è legato?
Sicuramente è legato a questo degrado proprio, a questo genocidio culturale voluto, secondo me, perché loro vogliono delle generazioni di ragazzini che non pensano, ragazzini rincoglioniti che non ragionano, che non pensano solo alle stronzate. Noi facevamo le guerre, facevamo le lotte per strada e ottenevamo dallo Stato. Adesso c'hanno, cioè, io non so se posso dire certe cose, ma io lo dico lo stesso, mi conosci. Ci hanno infilato un palo nel culo talmente grande e la gente non dice un cazzo. Fanno solo i post su Sanremo, sul calcio, no? Allucinante. In Francia settimana scorsa tutti in strada a migliaia per combattere per le pensioni, no? Qua va sì. Tutto bene.
Va tutto, ecco, ma bene. Tu non pensi che sia anche perché io ho a che fare molte volte con giovani che veramente hanno sicuramente delle grandi qualità. Ecco, però
ci sono.
Però è anche il sistema che un po' impedisce loro di, no, di mettere.
Ma non vuole, il sistema non vuole questo tipo di giovani. Non vuole. Vuole dei gioppini, i Maneskin sono il primo esempio proprio, vuole dei gioppini da manovrare, su cui investono una montagna di soldi e gli dicono come si devono vestire, cosa devono dire, cosa devono fare. È così che funziona purtroppo, e quelli veri, i veri artisti rimarranno giù nelle cantine, non li conoscerà mai nessuno.
Comunque avranno sempre difficoltà. Ecco, ma visto quello che stai raccontando, tu ci credi ancora che la musica veramente possa cambiare le coscienze della gente?
Con me l'ha fatto. Sì. Con me gente come Bob Dylan con i suoi testi l'hanno fatto, mi hanno cambiato la vita, mi hanno cambiato la coscienza. E la grande musica mi ha regalato una vita. Io se non era per la musica non so cosa sarei diventato. Mi ha regalato una vita meravigliosa. Fino ad oggi ho fatto 21 album, migliaia di concerti. E a 73 anni già compiuti a ottobre scorso,
buona salute,
sono ancora in giro, mi faccio 70, 80, 90 concerti all'anno, sono sempre in giro. La musica è una cosa meravigliosa, è una delle cose più belle al mondo, e hanno distrutto anche quello, hanno distrutto, ma in tutto il mondo, non dico solo in Italia, in tutto il mondo.
Ma di quello che fai, Pino, qual è l'aspetto, diciamo, che ti piace di più? Cioè, lo stare davanti al pubblico, la preparazione, lo scrivere
tutto,
canzoni.
Tutto. Qual è la cosa, secondo me, è magica, perché ancora oggi è magica. Nel momento, perché tu non è che ti metti a scrivere, a comporre su ordinazione, no?
Certo.
Sicuramente il fatto di sapere che tu hai una scadenza per un album, sicuramente ti dà una mossa, no? Ma la cosa non funziona così, funziona che ti arriva, no? Io di notte sto dormendo e mi sogno le melodie, mi sogno le canzoni. Mi sveglio, prendo in mano il registratore e me lo registro, perché sennò me lo dimentico dopo 10 minuti, no? E poi mi rimetto a dormire. È questa cosa magica che ti arriva e ti dà una botta di adrenalina, una botta di vita che... E poi naturalmente fare, cioè andare in studio, registrare, uh-huh. e poi cominciare. Io ho cominciato a 17 anni, non so quante migliaia, sono andato in tour con i Deep Purple, con i Motorhead, con i ZZ Top, con gli AC/DC, con i Black Sabbath, ho suonato con tutta sta gente, e io ancora oggi quando devo uscire sul palco mi emoziono come quando avevo 17 anni, è una cosa pazzesca proprio.
Bellissimo. Ecco, ma la grandezza di... No, tu hai nominato degli artisti di fama, ma non solo di fama, di grandezza a livello proprio qualitativo, come avevi detto all'inizio. Ecco, ma la loro grandezza, secondo te, tu che hai avuto questa fortuna di conoscere, era legata a cosa? Alla loro grande umiltà o perché erano dei geni?
Alla passione. Questi hanno iniziato e ancora oggi vanno avanti con grande passione. E per quello che io dico ai ragazzini su Rock TV, dove sono, sì, ragazzi, createvi una passione che vi fa sorridere, che vi fa piangere, che vi fa incazzare, una passione che vi scarica tutta la negatività che avete dentro, no? Perché non deve essere per forza la musica, può essere qualsiasi tipo, basta che sia una passione sana, essere una passione molto sana. E quando l'avete trovata questa passione, abbiatene cura, perché vi regalerà una vita meravigliosa, ragazzi, credetemi, con me l'ha fatto.
È vero. Senti, restando sempre nel discorso del vivere la musica non solo professionalmente ma con grande passione, perché quello è secondo me il segreto, no? Per poter restare, vedi, e per poter ancora oggi, insomma, avere questo tuo sguardo, no? Si vede pieno di energia, pieno di determinazione, di voglia di fare. Ecco, ma tu pensi che per poterla sempre arricchire questa passione, si ha bisogno anche di circondarsi di persone, ecco, che giustamente si crea la giusta empatia con loro?
Sicuramente. Io a me mi piace, sarebbe più facile prendere quelli bravi, turnisti. A me mi piace prendere con me dei ragazzini, svezzarli proprio, uh-huh, e portarli in tour con me. In questi anni non so quanti ne ho portati in giro insieme a me, e mi piace interagire con loro anche artisticamente, tirargli fuori la capacità che non sanno neanche loro di avere. Cioè, io ai miei musicisti la prima cosa che gli dico quando siamo sul palco: fai un assolo, fagli vedere quanto sei bravo. Io so che c'è gente sui grandi palchi che vanno lì con la cuffietta e c'è uno, il regista, che gli dice: muoviti, vai lì, sbatti la testa, muovi il culo, hai capito? Addirittura. Invece a me, a questi ragazzi, mi piace dargli delle opportunità, tirargli fuori tutto il meglio che hanno. E
bisogna dargli questa opportunità, perché vedi, assolutamente
ce lo merita.
Hanno bisogno di avere delle occasioni. Ma invece in termini di difficoltà, no, rispetto logicamente, vedi, tu veramente hai attraversato tanti momenti della storia musicale italiana e internazionale, tu pensi che rispetto...
Ma proprio noi stiamo parlando, ma per chiunque, sicuramente tantissimi non sanno, non dico chi sono, ma non conoscono niente della mia musica, magari il mio canale YouTube Pino Scott Official.
Dillo.
Pino Scott Official.
Sì. Tu sei, logicamente, non l'ho detto all'inizio, tu sei stato il frontman dei Vanadium, ma cioè non è che qua non parliamo di
anni 80. Noi eravamo una band che faceva hard rock, in inglese, cantavo, io ho fatto degli album in italiano, ma la maggior parte è tutto in inglese, e solo in Italia vendevamo 50.000 copie. Adesso con 50.000 copie ti danno 4 dischi d'oro, ti danno.
È verissimo, ti danno 4 dischi. Però ecco, volevo proprio chiederti questo, cioè tu in effetti che hai attraversato, attraversi e attraverserai, no? Questi, musicalmente, insomma, questi tempi, non solo in Italia ma anche come artista internazionale. Ecco, è più difficile oggi o più semplice avere queste opportunità, queste possibilità, quelle che tu dai ai giovani?
Guarda, questa è una domanda un po' complicata, perché allora di possibilità ce n'erano pochissime, adesso ce n'è tantissime, però c'è una coalizione che hanno fatto credere, naturalmente, ragazzi, purtroppo mi dispiace dirlo, ma noi siamo il paese più ignorante d'Europa, purtroppo, non lo dico io, questa è la verità. Perciò c'è una grande massa funzionale a cui gli puoi vendere qualsiasi cosa, gli puoi vendere, anche la merda gli puoi vendere, purtroppo. E quelli che sono su, come cioè, cominciando dai nostri politici, che ci hanno sempre venduto fumo, poi ce l'hanno sempre infilato, vabbè. Ma anche per quanto riguarda il business, il cinema, la televisione, tutto, la musica, loro sanno come venderti le cose. Ci vorrebbero delle generazioni un po' più pensanti. Io ve l'ho detto l'altra sera, ho visto applaudire la Ferragni che leggeva la letterina, sembrava la ragazzina che leggeva la letterina a Babbo Natale, e la gente applaudiva. Ho visto delle scene allucinanti. Amadeus che chiedeva scusa a quella che ha spacciato mezzo palco, non so cosa ha fatto, ha preso a calcio, e poi secondo me era tutto studiato, forse, però va bene.
Non è che forse era tutto studiato, Pino, era tutto studiato. Forse.
Sicuramente. E Amadeus quasi gli chiedeva scusa a lui. Io andavo lì, gli davo 4 schiaffi in bocca, quello che non ha fatto suo padre per insegnare di stare al mondo a questo qua, 18 anni, hai capito? Certo, è questo che manca. Manca l'educazione, manca il rispetto e manca la voglia di condividere, le cose belle con tutti gli altri,
Senti Pino, cioè, mi sembra, c'è a parte che ti saluta Massimiliano Serra, ma c'è Mauro Mauretto qui che ti scrive e dice che vuole sentire un attimo, no, rispetto al gruppo, se non mi sbaglio la corretta pronuncia è Dionysian, si stanno lavorando al loro primo album di debutto, c'è molto potenziale, un bel sound tra hard rock, blues e acustico.
E voleva avere
la conferma se effettivamente è così, se questo gruppo sta lavorando a questo album di debutto in cui c'è questo potenziale.
Non ho capito neanche chi è questo gruppo, sinceramente.
Pensavo che lo conoscessi, chiedo scusa allora a Mauro.
Sinceramente no, pensavo che conoscessi
lui. Senti, invece, rispetto al discorso della produzione musicale, ecco, oggi logicamente no, certamente si fa più fatica a fare dei live, cioè nel senso, quindi a mettersi davanti a un pubblico, e si preferiscono altre strade.
O... Guarda, a proposito dei live, una cosa molto importante, molto triste purtroppo, io sono fortunato che ho un po' di nome e riesco ancora a fare dei concerti così. Purtroppo c'è legato a questo, a sempre al fatto che siamo il paese più ignorante d'Europa, c'è questa, come dire, questo genocidio proprio culturale che si chiama tribute band. I locali fanno suonare solo le tribute band, i locali prendono, c'hanno già il calendario pieno da qui all'anno prossimo, loro scelgono 10 tribute band, quelle che piacciono di più, gli danno 300 euro, 4 calci in culo, hai capito? E i locali sono pieni, ma io ne capisco anche, dicono perché io devo far suonare uno e pagarlo quando con questi qua io riempio il locale, no?
Sì, certo.
Li capisco, non vuol dire che approvo quello che fanno, perché certo, potrebbero dividere metà e metà.
Sia la possibilità logicamente a chi fa i tribute band, perché giustamente anche loro devono vivere, ma anche, ecco, è come se uno
adesso... basterebbe 50-50, invece no, è 100 solo di là, non c'è più nessuna possibilità per le nuove band di suonare, non ce n'è per le band emergenti, come non c'è neanche la possibilità se non vai in quei reality del cazzo lì, che hanno distrutto la musica, hai capito? L'hanno uccisa la musica, l'hanno uccisa la musica.
Ma infatti, Pino, il problema è che molti, molti giovani, in effetti, se purtroppo oggi il reality, la strada, loro seguono il reality, cioè non è che hanno altre strade, quello è il problema, capisci, Pino? Cioè, è
anche sicuramente, questo... sicuramente, però c'è un detto a Napoli, io sono di origine napoletana, che si dice cornuta e mazziata. Nel senso che da una band che esce da lì dentro, che poi esce, bisogna vedere come, a meno che... come i Maneschi, non c'è gente che ha investito soldi con i tir, ne hanno presi i soldi. Beh, no,
diciamo una strada tutta studiata a tavolino, come dici tu.
Ma figurati, l'ho detto, sono come le marionette, no? Gli dicono anche quando devono pisciare, devono cagare,
purtroppo,
e la gente non si rende conto, non si rende, ma perché gli vendi anche la merda, gli vendi, no? Diciamo perché non hanno l'intelligenza di capire che dietro questa band, io l'ho ascoltati bene, è una band normalissima, ce n'è a migliaia, non c'è una capacità di reggere questo successo, non c'è, non esiste, non sono un cazzo rispetto al successo che stanno avendo. E ci sono band invece, io sono 5 anni che vado a Sanremo, faccio giudice a Sanremo Rock, io vi porterei a sentire le band che vengono lì, ragazzi, altri rimane, hai capito? Certo. Quelle band non investe niente, non investe nessuno, e questa è la cosa assurda di questo paese.
Lo so, quello è.
Dietro c'è una mezza mafia, no? Hai capito? Delle cose già fatte, già studiate a tavolino, già decise, perché sanno già che questa cosa funzionerà, perché hanno fatto già un'indagine di mercato, no? Come la carta igienica.
È un lavoro fatto prima, perché in cui già si sa dove
mettere. Sicuramente. Sanno già dove vanno a parare, no? E quello è il problema.
Mauro Moretto che spiega chi sono i Dionysian, cioè la band torinese.
I Dionysian, ma hanno vinto Sanremo Rock, li ho votati anch'io, li conosco. Hanno suonato, erano Dionysian prima di cui parlavi.
Sì, scusami, forse ho pronunciato male io.
Ma loro innanzitutto li avevo conosciuti perché hanno aperto un mio concerto a Torino. Due anni fa, tre anni, non mi ricordo quanto tempo fa, e poi me li sono trovati, non lo sapevo, me li sono trovati sul palco di Sanremo Rock, sono stato il primo che li ho votati. Dici una grande band, hanno una ragazza che canta bravissima,
dice che c'è una bellissima voce,
sono giovanissimi,
dice che è una bellissima
voce. Sono giovanissimi.
Invece c'è Massimiliano Serra che dice che ti fai i complimenti per il tuo album del 2020 Dog is Dog.
Sicuramente, grazie.
E ti chiede se ci vuoi raccontare qualche aneddoto rispetto a questo album.
Ma gli aneddoti di quest'album è che io ho sempre fatto album, ogni album è stato una storia a sé, a parte. Non sono, con i Vanadium ho fatto 10 anni di hard rock.
Infatti.
Poi ho cominciato a cantare in italiano, in inglese, sono passato dal blues all'hard rock, al metal. A me mi piace cambiare, io mi stufo subito di fare le stesse cose. Quando invece la gente vuole che fai sempre le stesse cose, guai se cambi. Ma io il companatico me lo sono procurato in fabbrica per 35 anni, perciò a me mi basta quello per vivere. E poi questo è il mio sogno, mi piace fare... Credimi, ho avuto delle opportunità di entrare in band italiane famosissime che mi avevano chiamato quando è andato via a cantare, mi hanno offerto una montagna di soldi, credimi, e io andavo ancora in fabbrica a lavorare, potevo smettere il giorno dopo e non l'ho fatto perché io non so se la mia musica è bella, se scrivo, se canto bene, ma questo è il mio sogno, non me lo deve toccare nessuno.
Certo,
non me lo deve toccare nessuno.
Per guai. Proprio la tua autenticità. Per mantenere la tua
autenticità. Questa è la mia musica, è l'aria che respira. Sono io, la mia musica sono io.
Ecco, di solito da cosa ti fai ispirare? Cioè, nel senso, qual è la cosa che ti
porta? Purtroppo mi faccio ispirare sempre da cose brutte. dai problemi sociali, problemi umani, della violenza sulle donne, sui bambini, purtroppo, perché sono sempre incazzato col mondo, queste cose me le sento tutti i giorni. Sai cosa mi diceva mia mamma già 30 anni fa? Mi diceva: ma chi cazzo toffa fa? Tanto alla gente non gliene frega un cazzo di queste cose. E io gli dicevo: mamma, io purtroppo non ce la faccio, io sono così. Io tutti i giorni, quando vedo queste violenze sui bambini, l'ignoranza della gente, quelli che fanno grande musica che rimarranno sconosciuti per tutta la vita, queste cose mi fanno indignare, mi fanno.
Hai utilizzato la parola giusta. Ecco, oggi non ci si indigna più, Pino.
No, assolutamente, non si indigna per niente. Ma anche quando sentono... Adesso hai visto quanti morti per il terremoto qua? Una settimana non ne parla più nessuno. Tra una settimana non ne parleranno più.
Lo so che... Diciamo che molte volte sembra che no, che ci attraversi tutto, no? E sembra quasi che diamo tutto, no? Quasi
ci attraversa tutto e non ci tocca niente proprio, non ci tocca niente.
Purtroppo è una cruda realtà.
È vero.
Ritornando invece al un po', voglio soffermarmi sul discorso degli arrangiamenti musicali, no? Perché molte volte uno parla spesso sempre dei testi, delle canzoni, eccetera. Parliamo anche invece di quanto, no, l'arrangiamento musicale sia importante, no, per poter...
Importantissimo. Tu, quando scrivi una canzone, parti da un giro armonico, uh-huh, e da una melodia, no? Uh-huh. Poi gli devi mettere un vestito. Tu quella melodia, anche bellissima, con un arrangiamento sbagliato, con un mood sbagliato, lo puoi rovinare proprio. Uh-huh. Come gli puoi dare 2000 punti in più, no? L'arrangiamento è una cosa importantissima proprio. È così che nascono i brani. Tante volte tu provi un brano e pensi, come dire, a una certa tipo di attitudine, di groove, di mood. Poi lo provi e vedi che senti che non funziona. E poi ne trovi un altro, finché non trovi quello che secondo te è quello giusto, no? Però con me è successo poche volte. Io avevo già in testa come doveva essere il brano, da subito.
Ma ci sono dei brani, per esempio, ci sono dei tuoi brani che tu avresti voluto rimetterci mano?
Guarda, l'unico brano non è un brano, è un album. Mm-hmm. È l'ultimo album di Vanadium, che si chiama Il Cuore del Caos, in italiano. Mm-hmm. E quell'album doveva essere completamente diverso. È stato sbagliato a tutta la produzione, purtroppo. Uh-huh. È stata sbagliata e io un album che ho sempre rinnegato, quell'album dei Vanadium. Per me doveva essere completo, doveva essere un'attitudine e una produzione molto più cattiva, molto più hard rock. E invece, purtroppo, che non dipendeva da noi, dalla band, è stata fatta una scelta produttiva, di produzione, completamente sbagliata. Capita.
Sì, non la può succedere. Senti, Pino, parlami adesso, dai, di progetti concreti su cui stai lavorando, televisivi, radiofonici e musicali.
Guarda, dopo siamo stati per 14 anni su Sky con Rock TV, sì. Poi alla fine siamo rimasti in tre proprio, non abbiamo voluto chiudere. Uh-huh. E alla fine abbiamo resistito 6 anni su Instagram, su tutte le piattaforme, e rimanendo sempre liberi come siamo stati, perché si poteva fare qualche scelta un po' più commerciale, no? Mm-hmm. Ma come ti dicevo prima, non ce ne ho fatto manco poco cazzo proprio. e finalmente da ieri, no, dall'otto,
da ieri
siamo tornati in TV su un canale Samsung, che sì, poi saremo anche su altre televisioni. Ma abbiamo appena iniziato, si è già scatenato l'inferno proprio. E lì sopra ci sono tutte le vecchie puntate di 20 anni, tutti i video, tutte le trasmissioni. E noi naturalmente rimarremo anche sempre su Facebook, su queste piattaforme, qui.
Le piattaforme,
perché non le molliamo. E il mio programma è sempre al lunedì alle 14, sempre. Sempre.
E musicalmente, adesso ci sono due domande che devo farti da parte di Raffaele Dionisio e Mauro Maretto, ma prima di farti le due domande, ma come ulteriori progetti musicali stai lavorando a qualcos'altro musicalmente parlando o...
Guarda, il mio prossimo album sarà un album di blues.
Ah, che bello.
Sarà un album di blues. Voglio tornare a casa proprio. Penso che uscirà nel 2000, penso che uscirà nel 2004. Nel 2004. Intanto ho registrato due date e questa settimana appunto stiamo mixando e spero di farcela per i primi di marzo, uscirà un album live, un album dal vivo, cosa che non fa più nessuno, è questo che mi piace a me, fare quello che non fa nessuno, uscirà, adesso rimaniamo fermi un mese con le date, non suoniamo, e dai primi di marzo si riparte con le date, insomma, e andremo avanti fino alla fine dell'estate, insomma.
Benissimo. Quindi 2024 anche il blues, ma sarà più vicino a B.B. King come anima dell'album?
No, è più vicino a uno Steve Ray Vaughan.
Ah, ok.
Più vicino a un mezzo mix di blues e country proprio, no?
Quindi diciamo, quindi c'è anche una parte country, non è solo blues quello...
Ma c'è un odore di country, diciamo.
Un odore anche di country. Senti, c'è...
Effettivamente si chiamerà Back to the Roots. Ritorno alle origini, però. Ho sempre più bisogno di luce. In questo mondo buio, ho sempre più bisogno di chiarezza, di cose vere, di cose sincere. We'll be right back.
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.